Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto di Voci dipinte, il magazine di Rete 2 dedicato alle arti visive. Per la prossima ora al microfono vi accompagnerà Cristiana Coletti. Quando per caso, camminando per la vostra città, vi imbattete in una scultura, un'installazione, un murales o un altro genere di opera d'arte, come reagite? Vi è capitato di restare indifferenti e passare oltre? Vi fermate a guardare? O vi siete chiesti addirittura, a volte, che significato possa avere quest'opera nel contesto cittadino? Non a caso mi rivolgo a voi oggi, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, per presentare il tema della nostra puntata. Questa settimana, infatti, vogliamo parlare di un ambito dell'arte contemporanea che ha a che fare con tutti noi in quanto comunità: l'arte nello spazio pubblico. Ne parliamo cercando di coinvolgervi nella nostra riflessione per rispondere ad un appello che gli addetti ai lavori stanno lanciando da tempo. Urge affrontare un dibattito sull'arte nello spazio pubblico per indagare a fondo la relazione fra arte, territorio e collettività. Cosa o chi rappresenta l'opera d'arte quando è pubblica? A chi si rivolge? Che linguaggio utilizza? Che reazioni provoca? E ancora, ci sono dei criteri cui l'artista e il committente fanno o dovrebbero fare riferimento durante la progettazione di un'opera simile? Ma ancora molto più semplicemente, cosa intendiamo quando parliamo di arte nello spazio pubblico? Nella seconda parte della nostra puntata, l'inserto della settimana invece ci porterà a Losanna, dove scopriremo la mostra Immersione, le origini, 1949-1969, allestita al Musée Cantonal des Beaux-Arts. Ma prima di partire col tema di oggi ed introdurre le voci delle nostre ospiti, Marina Pugliese e Elisa Parola, ascoltiamo Reincarnation, un brano del trombettista jazz Pita Somua, tratto dal suo ultimo disco Letter to the Universe, uscito nel 2023. In questo brano Somua è accompagnato dal musicista e compositore ghanese Jiddu Blay Ambulay. A fra poco.
Thank you. Reincarnation.
Reincarnation è il titolo del brano del trombettista jazz Peter Somua che abbiamo appena ascoltato. Siete sempre all'ascolto di Voci Dipinte, il magazine d'arte di Rete 2. Oggi puntata dedicata all'arte nello spazio pubblico, tema che, come abbiamo detto poc'anzi, ci riguarda tutti. Non è una questione legata solo alle belle arti, sostengono le nostre ospiti di oggi, è una questione che apre discorsi su livelli molto più complessi. Abbiamo il piacere di dare il benvenuto alle nostre interlocutrici, due importanti esperte nell'ambito dell'arte nello spazio pubblico. Ve le presento subito. Collegate con noi al telefono Marina Pugliese, storica dell'arte specializzata in conservazione del contemporaneo, da luglio 2020 responsabile del nuovo ufficio arte pubblica per il Comune di Milano e dal 2022 dirige anche il MUDEC, Museo delle Culture di Milano. Pugliese è anche coautrice del libro Monumenti effimeri, storia e conservazione delle installazioni. Benvenuta e ben ritrovata ai microfoni di Rete 2, Marina Pugliese. Grazie.
Grazie, buongiorno.
Salutiamo anche in linea con noi Lisa Parola, storica dell'arte e curatrice di progetti d'arte pubblica, mostre, workshop e conferenze che indagano la relazione tra arte, territorio e cittadinanza, socia fondatrice di A Titolo, organizzazione no profit dedicata a questo tema. Nel 2022 ha pubblicato il volume Giù i monumenti, una questione aperta per Einaudi. Saluto anche lei, grazie per essere con noi Lisa Parola.
Grazie a tutte e tutti, grazie.
Allora, io partirei rivolgendomi a Marina Pugliese. Marina Pugliese, per cominciare, vorrei chiedere a lei di aiutarmi a definire l'ambito della nostra indagine. Di cosa parliamo quando parliamo di arte nello spazio pubblico? Quando nasce questo termine, Marina Pugliese?
Come public art è un termine che nasce, credo, negli anni 60, in ambito anglosassone, però l'arte pubblica esiste da sempre. L'arte pubblica è l'arte negli spazi pubblici, quindi è l'arte a disposizione di una cittadinanza non specializzata, ovvero, a differenza di quanto accade con i musei e le gallerie d'arte, dove il pubblico entra sapendo di entrare in un luogo deputato all'esposizione di opere d'arte, l'arte pubblica è quella che si confronta con qualsiasi genere tipo di cittadinanza senza un filtro, per cui è l'arte nelle piazze, l'arte nelle città, è l'arte negli uffici pubblici, è l'arte negli ospedali, nelle stazioni, ma è anche l'arte negli spazi aperti, ambientali. Insomma, esistono tante forme di arte pubblica. Poi con la contemporaneità è anche la performance, sono anche forme di relazione, quindi la definizione diventa poi più sfumata, diciamo.
Infatti, diciamo, sono molte, plurime le forme di arte pubblica, come abbiamo appena sentito dalla dottoressa Pugliese, però magari tutte hanno un comune denominatore. Mi rivolgo adesso a Lisa Parola. Perché è indispensabile parlare oggi di arte nello spazio pubblico? Ritiene ci sia stato sino ad ora un dibattito soddisfacente su questo tema, o cosa secondo lei non viene messo abbastanza a fuoco in questo dibattito?
Sono macro domande. Allora, ma come diceva Marina Pugliese prima, arte pubblica è tutto ciò che possiamo definire non è protetto dalla cornice del museo, della galleria, e dunque si apre a un dialogo o a un silenzio con comunità differenti, comunità che passano, comunità temporanee. E via dicendo. Dunque, è indispensabile oggi più che mai, questo lo sostengo, ed è uno dei motivi per il quale ho scritto il libro, perché quando noi poniamo qualcosa nello spazio pubblico, come dire, mettiamo un valore aggiunto nello spazio pubblico. La definizione più giusta potrebbe, per capirci, è quella di parlare di patrimonio. Ogni volta che un monumento, ma anche una performance in questo momento, cade in uno spazio non protetto, si fa patrimonio. Ora, per me questo, il tema del patrimonio, è il tema di questi anni. perché patrimonio è quello che ci racconta e che ci rappresenta. E dunque dobbiamo riuscire a fare uno sforzo e riporre lo sguardo su che patrimonio stiamo mettendo, abbiamo messo e stiamo mettendo nello spazio delle comunità. Comunità che non sono più ferme, forse non lo sono mai state, ma che si calano in uno scenario che è in continua trasformazione. Dunque, per me questo è il tema sul quale ragionare in questo momento. Quale patrimonio vogliamo, quale patrimonio c'è e quale patrimonio vogliamo lasciare alle generazioni future? Vi faccio un esempio perché così forse è ancora più chiaro. Quando noi caliamo una statua o un oggetto d'arte nello spazio pubblico, dobbiamo capire che come dire, questo oggetto racconta un fatto, documenta un fatto e dunque ha a che vedere col passato, ma è presente in quel momento lì, e l'etimologia stessa di monumento implica il fatto che debba comunicare in un futuro. Dunque, quando noi poniamo qualcosa nello spazio pubblico, dobbiamo sapere che poniamo qualcosa di uno strumento molto complesso che ospita nello stesso tempo tre momenti, e su questo secondo me oggi è necessario ragionare, cioè sul fatto che il patrimonio che stiamo costruendo ospita tempi diversi in uno scenario in continua trasformazione.
E questo, diciamo, ribadire il fatto che si tratti di un patrimonio ci fa venire in mente subito una domanda molto spontanea, perché un conto è parlare dei monumenti del passato che sono stati costruiti con determinati materiali, pensando anche, diciamo, a una possibile conservazione nel futuro. L'arte contemporanea lavora con diversi materiali e, diciamo, con tecniche differenti da quelle forse del passato. Quindi mi rivolgo a Marina Pogliese e per chiederle: questo patrimonio della comunità, che è un lascito, un'eredità, secondo Lisa Parola, come va conservato, tenendo appunto conto del fatto che ci sono tecniche e diciamo materiali diversi rispetto al passato? Quali sono le problematiche che si presentano in questo contesto?
Va conservato rispettandone l'identità, per cui non tutto quello che viene creato nello spazio pubblico, pur essendo patrimonio, come dice giustamente Lisa, è pensato per durare. Noi siamo abituati, ed è una concezione prettamente occidentale e stratificata nel tempo, siamo abituati a considerare che l'opera d'arte debba necessariamente durare e che i nostri interventi debbano necessariamente proseguirne o preservarne la vita e la durata. Ma nel momento in cui un'opera non è concepita a quello scopo, faccio riferimento molto semplicemente ad esempio a tutta la tradizione della street art, no? Che nasce proprio come forma espressiva fuori dai canoni del sistema, pensata quasi come una forma di provocazione o comunque di rivendicazione di spazi autonomi, e altrettanto l'uso del muralismo da parte delle comunità sottorappresentate negli Stati Uniti, per esempio la comunità Latinx o la comunità afroamericana. L'idea non era quella della durata nel tempo, l'idea era quella di creare una condivisione appunto a livello di comunità. Quindi così come altrettanto nell'ambito dell'arte contemporanea, diciamo quella non pubblica, il tema è dato e le forme di conservazione sono date proprio dall'identità dell'opera, lo stesso per quello che concerne l'arte pubblica. Dunque il punto è: non tutto va conservato in maniera tradizionale.
Esattamente, diciamo, parlare di questo tema è anche importante per noi, anche per capire quali sono gli orizzonti culturali con i quali dobbiamo confrontarci quando parliamo di questi temi, anche per uscire dalle nostre abitudini e da degli schemi mentali che ci tengono prigionieri in, diciamo, immagini di noi stessi e della realtà che ci circonda un po' fisse, diciamo, nel tempo, legate alla nostra tradizione occidentale. Osservando la cartina del MUDEC, che indica il titolo e l'ubicazione delle opere d'arte nello spazio pubblico di Milano, ho notato appunto che diverse opere, perché non tutte le opere pubbliche sono dei monumenti, magari definiamo anche la differenza fra monumento e opera pubblica, mi farebbe piacere anche definire se c'è una differenza. Comunque, molte delle opere vengono definite e sono a tutti gli effetti dei monumenti. Ma adesso mi rivolgo a Lisa Parola per chiederle, visto lei ha scritto il volume, ripeto, Giù i monumenti, com'è cambiato nel corso del tempo il rapporto fra storia, memoria collettiva, arte e contesto urbano? Lisa Parola.
Buona domanda. Allora, è cambiato rispetto a tutte le cose che diceva lei prima e che ha detto anche Marina. Cioè, noi abbiamo la statuaria, possiamo dire così, tradizionale, che è definita da un basamento e tendenzialmente è un oggetto che non si deve raggiungere, per cui è protetto spesso da aiuole, catenelle varie e via dicendo. Il basamento, sul basamento viene riportato il nome dell'eroe, lo ribadisco, molto spesso, anzi prevalentemente maschio, eroico. Sopra il basamento è posizionata la figura nelle forme più diverse, a cavallo, non a cavallo. Questa potremmo dire che è la statuaria classica, che è quella che dagli anni 60 viene messa in crisi ciclicamente dagli artisti e che sicuramente in questo momento specifico, per motivi molto vari, è presa d'attacco e dunque rovesciata, imbrattata e via dicendo. Rispetto a monumento, non monumentalità e ancora altro, si sta costruendo, credo, tutti i libri che stanno uscendo, il mio, quello di Marina e via dicendo, si sta proprio provando a mettere insieme una nuova grammatica per i motivi che venivano detti prima, cioè il monumento è pensato visivamente con l'uso di quelle materie per essere eterno. Da quel momento, quello è un punto nella storia che non può più essere dibattuto. Tutto ciò che entra nel dibattito pubblico e civico, e dunque tutte le comunità sottorappresentate, tutta la questione della non presenza delle donne nello spazio pubblico e via dicendo, mettono la presenza di modalità diverse di fare arte e pensare arte e comunicare arte, per cui tutto ciò che è immateriale, performativo e via dicendo, mettono in discussione questa cosa e nascono definizioni diverse, non monumento, antimonumento e via dicendo. Questa grammatica è in fase di costruzione, per cui credo che né io né Marina riusciamo ancora oggi a dare delle definizioni precise. Sicuramente quello che vediamo e che abbiamo visto ciclicamente, lo ribadisco dagli anni 60 in poi, è che quel modello di statua immobile che ospita tre tempi, che viene messo in discussione, e viene messo in discussione perché come dire, l'ombra, ciò che quel monumento nasconde, o la voce altra delle culture sottorappresentate, vi dicendo, prende scena e dunque quel monumento improvvisamente riprende il centro e viene in qualche modo interrogato nelle forme più diverse, anche violente. Ecco, credo che questo possa essere un minimo di spiegazione, però teniamo conto, ed è importante e molto interessante, il fatto che oggi stiamo provando tutte, prevalentemente donne, questa è un'altra cosa a cui tengo molto, a costruire una grammatica per un nuovo spazio pubblico con l'arte, ecco, che però è in progress.
Ma diciamo, è in progress. Io, se posso, toglierei il però, perché mi sembra questa parola molto propositiva, voglio dire. Stanno cambiando le cose, si ha la possibilità di andare avanti e di fare altra strada, quindi sottolineerei l'aspetto positivo del work in progress. E vorrei tornare a Marina Pogliese un attimo per aiutare anche me stessa e i nostri ascoltatori a capire un po' la differenza quando parliamo di monumento e quando parliamo di opera d'arte pubblica. Non sempre coincidono le due definizioni, i due termini, giusto Marina Pogliese?
No, non sempre coincidono. Beh, per essere proprio, diciamo, concreti nella categorizzazione, noi facciamo una macro distinzione che è quella tra monumento e opere tridimensionali e muralismo. Noi, e quando dico noi intendo all'ufficio arte negli spazi pubblici, proprio perché presuppongono anche competenze diverse. Infatti abbiamo due specialisti diversi, che sono Alice Cosmai per il muralismo e Alessandro Oldani per la parte monumentale e di scultura tridimensionale. Qual è la differenza? Nascono e si sviluppano particolarmente nella seconda metà del Novecento con proprio logiche differenti. Come diceva Lisa Parola, il monumento ha una storia millenaria che però in qualche modo si rarefà. Nella seconda metà del Novecento abbiamo ancora, durante gli anni 30, no, in Italia, ma non solo, si parla ancora di integrazione tra le arti, si parla di sculture celebrative per gli edifici pubblici, di pittura murale, ma si parla anche, si fanno concorsi per monumenti. Dopodiché, con il secondo dopoguerra e con la ricostruzione, la musica tende a cambiare essendo ancora molto concentrata, diciamo, sulla presenza oggettuale, per poi arrivare con gli anni 70, diciamo, ad introdurre anche forme appunto più effimere e più performative. Tutto questo poi ovviamente ha dei riverberi dal punto di vista, diciamo, visto dal punto di vista di un ufficio che deve regolamentare la produzione, la conservazione, eccetera, eccetera, ha dei riverberi appunto sulle policy e sulle modalità di programmazione e di intervento. Il dibattito, come detto prima giustamente da Lisa Parola, sul monumento oggi è un dibattito più che mai stringente e contemporaneo, perché quest'idea di fissità della temporalità e di fissità di valori condivisi viene messa fortemente in discussione. E quindi tutto questo comporterà, diciamo, anche proprio una revisione dei valori e dei sistemi, che in alcuni paesi come negli Stati Uniti, per esempio, ha comportato la rimozione di diversi monumenti controversi, o anche nei paesi dell'est. Tra l'altro una parte molto interessante del libro di Didisa è proprio incentrata su come nei paesi dell'ex blocco dell'Unione Sovietica è stata affrontata questo rapporto con il monumentale. Posso aggiungere che noi al MUDEC organizzeremo un convegno internazionale con il Getty il 7 e l'8 di maggio, dove un keynote speaker sarà Hamza Walker, che è il curatore di uno spazio indipendente a Los Angeles, l'AxArt, e sta lavorando da anni ad una mostra proprio sui monumenti rimossi. E quindi questo lo trovo molto interessante, perché se da un lato il museo deve uscire, deve integrarsi con l'arte pubblica, in questo caso è il contrario, no? È l'arte pubblica che viene messa in discussione e riportata all'interno del museo.
Restando sul tema del monumento e quindi anche il tema del tempo e della memoria, mi rivolgo di nuovo a Marina Pogliese. Lei nel suo libro parla di monumenti effimeri. Cosa intende con questa espressione? È un titolo che a prima vista sembra un ossimoro. Cosa sono i monumenti effimeri?
In realtà vorrei sgombrare il campo da possibili fraintendimenti, perché Monumenti effimeri è un libro che parla delle installazioni, quindi non parla in realtà di arte pubblica e di monumenti in senso letterale. In quel libro io parlavo delle installazioni, che sono una delle forme espressive che dagli anni 60-70 in poi, prima si chiamavano ambienti, sono state introdotte nel mondo dell'arte contemporanea, e lì sostenevo che hanno preso il posto dei monumenti, cioè mentre negli anni 70 decadeva, come abbiamo detto, l'idea di monumento, perché decadeva l'idea che ci fossero dei valori condivisi a livello universale, queste forme di opere, gli ambienti e le installazioni che sono immersive, quindi che mettono il pubblico al centro, in qualche modo sostituivano questa idea di condivisione che un tempo era incarnata dal monumento. Detto questo, sul discorso dell'effimero invece io suggerirei ai nostri ascoltatori un altro libro che si chiama Fleeting Monuments di Romy Crawford, che è un'amica, una collega nell'Art Institute di Chicago, e che invece parla proprio dell'effimero nell'arte pubblica, facendo riferimento al Wall of Respect a sud di Chicago, che era questo muro importantissimo perché era un muro identitario della comunità afroamericana, dove erano ritratti uomini e donne che avevano contribuito alle arti e alla cultura afroamericana, e che era diventato anche un luogo di incontro, per cui andavano musicisti, persone, poeti a leggere, a declamare, era diventato un luogo di aggregazione, e che poi si è perso perché misteriosamente l'edificio su cui era stato realizzato è bruciato, e quindi Romy ha cercato di recuperare la memoria di questa opera, che comunque era effimera ed era pensata per essere effimera, perché come ho detto la tradizione del muralismo in certe comunità non è, diciamo, la tradizione dell'affresco rinascimentale in Italia, quindi non, sono opere pensate per trovare degli spazi più legati all'hic et nunc, al momento, a incarnare l'idea del momento e l'orgoglio del momento. Ha pensato di perpetuarne la memoria producendo altre opere effimere ad artisti, quindi creando una sorta di domino, una concatenazione di eventi, di produzione di opere che però dovevano avere un luogo, un comune denominatore, l'essere effimere. E questo a me è sembrato un bellissimo segno di una possibile modalità alternativa di pensare alla memoria, che non necessariamente appunto deve essere incisa nel marmo o nel bronzo.
Ha ragione, ed è un aspetto veramente interessante dell'arte nello spazio pubblico e del nuovo modo di pensarla, l'arte nello spazio pubblico, che ricordo Lisa Parola definiva come un patrimonio della comunità. Io vorrei rivolgermi di nuovo a Lisa Parola e chiederle: essendo un patrimonio della comunità, lei ha l'impressione che ci sia una parte consistente, l'ha accennato già prima, di questa collettività che viene quasi esclusa dalla narrazione urbana? E cosa auspica in questo senso?
Ma assolutamente sì, i monumenti si fanno ai vincitori, dunque c'è un'unica voce. Riprendiamo di nuovo il monumento che siamo abituati a vedere nelle strade e nelle piazze. Sopra c'è un'unica figura, lo ribadisco, tendenzialmente maschile, molto più difficilmente si incontrano dei monumenti che ospitano un noi, ci sono, ma le statue hanno un io. Sì, le comunità sono tutte le comunità oppresse, le comunità dei lavoratori, delle comunità nere, e sicuramente, ed è un tema che mi è molto caro, quello delle donne. Il genere non è rappresentato nello spazio pubblico. Quando sono stata a New Orleans e ho lavorato con delle poete, tutte di origine afroamericana, mi dicevano: noi non siamo nello spazio pubblico. Ora, la questione dello spazio pubblico e delle donne è una macro questione che in questi giorni, per i fatti che ci accompagnano, torna ancora più urgente. Anche qui è importante pensare, dal mio punto di vista, non il monumento alle donne, ma fare in modo che le donne facciano più monumenti o comunque intervengano all'interno dello spazio pubblico con l'arte. E l'esempio più eclatante, secondo me più chiaro anche per gli ascoltatori e le ascoltatrici, è quello di Doris Salcedo, cioè la necessità oggi di abbassare quel basamento, che significa anche da un punto di vista teorico mettere in seria discussione la monumentalità e l'eroismo. Doris Salcedo è l'artista colombiana riconosciuta a livello internazionale, biennali, mostre internazionali, viene chiamata nel 2010 a fare il monumento per il processo di pacificazione in Colombia con le FARC e tutta la questione colombiana, una macro questione. Viene chiamata dal governo e come monumento, le viene chiesto a tutti gli effetti un monumento. In quel momento le FARC stavano deponendo le armi e via dicendo. E lei fa una proposta assolutamente, non vorrei chiamarla rivoluzionaria, ma che rovescia lo sguardo visivo. Raccoglie, chiede che vengano raccolte parte di queste armi deposte, le fonde in una materia, in uno strano magma, e chiama centinaia di donne che avevano subito violenza nel corso del conflitto e dona loro questa materia con un unico da trattare con uno strumento che è un martello, una mazza grande, per trasformare quella materia in mattonelle non lineari, tutte un po' sghembe, se vogliamo dare una definizione, e tutte quelle mattonelle compongono oggi l'ingresso che dallo spazio pubblico entra nel museo, nella nuova sede del museo di Bogotà.
Molto interessante, molto interessante.
Credo che questo possa essere il modo di intervenire quando si parla di nuova monumentalità. Ecco.
È un esempio molto eloquente e molto molto interessante. Dobbiamo già concludere, io mi rivolgo a Marina Pugliese per almeno sfiorare un tema che secondo me è fondamentale, l'ho sentito alla sua conferenza che ha tenuto al SUPSI di Mendrisio qualche settimana fa, dedicata appunto al tema arte nello spazio pubblico, è il tema della censura, censura che può essere interpretata in due modi, che è legata sia al tema degli interessi del committente, ma anche al tema della responsabilità del committente. Lei ha fatto l'esempio con un'opera di Diego Rivera realizzata per il Rockefeller Center di New York nel 1933 e una, dall'altra parte, tra le altre, anche l'opera di Maurizio Cattelan, un'installazione che l'artista realizzò per Piazza 24 Maggio a Milano qualche anno fa. Perché sono casi molto diversi e cosa possiamo dire, purtroppo brevemente, sul tema della censura quando si parla di arte nello spazio pubblico, Marina Pugliese, concludendo.
Nel caso di Rivera la censura è stata operata dalla committenza perché non soddisfatta dalla presenza del ritratto di Lenin. Nel caso di Maurizio Cattelan in Piazza 24 Maggio è stato un cittadino che, scioccato, colpito dall'immagine, ha deciso di tirare giù i pupazzi a foggia di bambino che Cattelan aveva impiccato all'albero. E la censura è uno dei problemi storicamente, la censura ma anche l'incuria, il vandalismo eccetera, che possono avere a che fare per tanti motivi, è una questione complessa, non credo che abbiamo tempo di,
esatto,
di approfondire.
La sfioriamo solamente.
La studiamo, quello che si può dire che ovviamente il fatto proprio di essere al di fuori del museo, no? Quindi di non avere vetri, di non avere guardie, di non avere filtri, espone l'opera ad un tu per tu con i cittadini e le cittadine e tutto questo ha chiaramente delle conseguenze che comportano una responsabilità maggiore da parte di tutti, dell'ente pubblico, di chi produce, della committenza, ma anche degli artisti e delle artiste.
Esattamente, perché bisogna anche pensare alla sensibilità delle persone che passano per strada e non sono consapevoli, come chi va in un museo o in una galleria d'arte, di andare a confrontarsi con delle opere d'arte, quindi bisogna tenere conto anche di queste sensibilità. Allora, arte nello spazio pubblico, un tema che ci riguarda tutti, abbiamo riflettuto su questo tema oggi, quindi sperando di aver offerto alle ascoltatrici e ascoltatori degli spunti di riflessione aggiuntivi, tema che non possiamo esaurire nel giro di una mezz'ora. Io ringrazio molto le mie interlocutrici Marina Pugliese e Elisa Parola, vi ringrazio, grazie per essere state ospiti a Voci Dipinte oggi e per averci reso parte della vostra riflessione. Grazie mille.
Grazie a lei.
Grazie, grazie mille a tutti.
Abbiamo ascoltato il brano Persian Rag del musicista jazz Julian Lage. Oggi entriamo nelle sale del Musée Cantonal des Beaux-Arts a Losanna per saperne di più sulla mostra Immersione, le origini, 1949-1969, mostra che ripercorre la nascita dell'arte immersiva appunto tra il 1949 e il 1969, un periodo caratterizzato dall'espansione spaziale e dal desiderio di andare oltre le categorie tradizionali dell'opera d'arte. In mostra 14 installazioni ricostruite per rivivere gli anni dello spazialismo, da Fontana a Grisi, da Torrell a Neumann. Il collega Lou Lepori ne ha parlato con il curatore della mostra, Camille Lévesque-Claudet.
Fontana è un anticipatore su tutto. È lui che inventa l'idea di spazialismo, che pensa a questa idea che l'opera d'arte possa essere uno spazio in cui si entra, in cui il pubblico possa entrare e non un quadro da guardare, ma nemmeno da guardare in un museo. È in anticipo su 10 anni su il grande momento che mettete in valore in questa esposizione.
Con il suo spazialismo arriva prima di tutti concepire che l'opera d'arte non è bidimensionale e c'è la tridimensionalità con queste taglie, porta il pubblico dietro questa pittura di fasciata e poi sviluppa queste ricerche artistiche con gli ambienti spaziali. Siamo veramente in uno spazio chiuso, uno spazio grande, siamo qui a più di 5 metri di altezza, dove ci porta anche lo spazio del mondo della luna, il mondo del cielo, e veramente porta verso uno spazio che non è più lo spazio del nostro mondo, anche lo spazio di altrove.
Questo va anche con un'epoca in cui lo spazio, la conquista dello spazio, sono fondamentali nella cultura che si sta creando negli anni 60.
Andare al di fuori del nostro mondo, ma si può fare in modo artistico, e questo è bellissimo, molto poetico l'opera di Fabio Mauri Luna, cioè che tutti cercano di andare sulla luna. Lui come artista dice: io artista non bisogna andare, vi porto sulla luna perché sono un artista, questo è bellissimo, con la mia poesia posso anche farvi sentire l'effetto di andare sulla luna un anno prima di andare, ricrea qualcosa che non conosciamo ancora.
E con Fabio Mauri abbiamo già l'uso del materiale, il polistirolo, che è molto importante, che risponde anche a un momento preciso, e qui siamo veramente in Italia, nell'Italia del dopoguerra, l'Italia degli Olivetti, l'Italia delle grandi invenzioni anche. Questi artisti cercano di utilizzare il materiale in modo diverso, un po' come Burri che utilizza il cellotex, che utilizza la plastica, eccetera. Tutti questi artisti hanno un'intenzione anche di lavoro sul materiale nuovo e sulle possibilità nuove di questi materiali plastici.
C'è uno sveglio economico dell'Italia, del nord Italia dopo la guerra, che si fa grazie a questi materiali, a questa industria del materiale, a questa chimica, e per gli artisti è molto importante utilizzare questi nuovi materiali, fanno di questo materiale il nuovo olio, il nuovo marmo di quest'epoca, è un materiale anche molto semplice. Queste opere hanno degli effetti che sono straordinari con quasi nulla. Quando vediamo l'opera di Colombo, spazio elastico, ci sono 3 motori, questi fili di nylon con la vernice e la luce nera, e basta. Con Fontana è la stessa cosa, luce nera, vernice e legna, e basta.
E ci sono anche la presenza degli odori, che è un'altra delle grandi caratteristiche di quest'epoca. Entrare in un'opera d'arte, vivere un'opera d'arte con tutto quello che comporta, non solo spazialmente ma anche proprio organicamente.
Nella mostra cerchiamo a mettere in animazione tutti i sensi. Forse oggi il più difficile è l'odore, perché non c'è più l'odore della pittura. Noi dobbiamo immaginare la caverna dell'antimateria di Pino Calizio. Ci sono questi lunghi metri, 10 metri di lunghezza di tela dappertutto. È stato dipinto alcuni giorni prima la mostra, dunque puzza quest'olio, questo effetto dell'odore che è molto presente nell'opera d'arte.
E sono opere d'arte che non sono concepite per i musei all'epoca, oggi li rivisitiamo attraverso un'esposizione museale, una serie di installazioni, di presentazioni museali, ma erano anche spazi privati, spazi di gallerie che appartengono anche a un'epoca, forse anche un po' scomparsa, in cui i galleristi, ma anche i mecenati, osavano chiedere agli artisti di intervenire sui loro spazi di vita.
Oggi siamo in un museo, ma dobbiamo immaginare ogni opera come una mostra a se stessa. E queste opere non furono presentate nei musei perché i musei non erano ancora pronti forse per queste cose. Alcune sono state installate nei spazi privati. Adesso siamo in un tipo di buco di colore rosa. È stato installato in una casa di una coppia tedesca che invitava artisti a occupare ogni spazio della casa e hanno invitato Ferdinand Spindel nel 1966. Dunque veramente siamo nel mondo privato. L'opera di Robert Morris, Passageway, museo? Niente. L'opera è stata installata nel loft di Yoko Ono, dunque veramente siamo nei spazi privati, anche sotto le chiese e nel mondo della galleria.
L'altra cosa che è veramente molto interessante è che si incrociano anche artisti che fanno parte di altri movimenti dell'optic art, del minimalismo, vari artisti da vari orizzonti diversi e poi ripartendo per il land art, per il minimalismo eccetera, toccano il momento dello spazialismo per farne qualcosa di molto personale.
Cercano un effetto diverso. Robert Morris o Bruce Nauman creano degli spazi che sono difficili, dove c'è questa tensione, questo momento duro di essere in questo posto che si ristringe, ristringe, ristringe. Dunque questi spazi sono o degli spazi ristrinti o che si aprono verso degli universi larghi. Nella mostra abbiamo cercato di presentare questi diversi tipi di modo di vivere l'arte con il nostro corpo.
Ed è anche un effetto della controcultura. Oggi li vediamo in un museo, ma certi riferimenti all'LSD, per esempio, e anche a certi mondi huxleriani in qualche modo, è molto presente e quindi si percepisce molto fortemente che si trattava anche di artisti molto legati alla controcultura e a tutto quello che gravitava intorno alle controculture.
Non ci sono più confini. L'opera d'arte non viene del mondo dei belle arti, cioè del mondo del cinema. Con Marinella Pirelli, lei ha lavorato per Cinecittà e crea quest'opera. C'è Iusco, Van Flash di Iusco. Che cos'è Iusco? Non è una scultura? È un'opera d'arte, un concerto, una discoteca. Veramente ci sono tutte queste cose che vengono da altri lati che dal mondo proprio dell'arte per creare qualcosa di artistico. Non è l'arte totale, veramente siamo nel Novecento e le opere si arricchiscono di tante cose di diversi mondi.
Vedendo questa esposizione ci si rende conto di una vera e propria esplosione in un torno d'anni molto breve. Qual è, come dire, quello che quest'arte ha lasciato alla storia dell'arte? Perché poi abbiamo vissuto epoche molto più concettuali, molto più installative, ma questa idea quasi dell'anti-art, di un'arte che esce completamente, che sconfina completamente, lascia qualcosa? Oppure siamo di fronte a un periodo preciso della storia dell'arte in qualche modo irripetibile?
Siamo in un momento dove arrivano tantissime cose. Arriva la natura, per esempio con Laura Grisi, che porta la nebbia, porta la pioggia, porta il vento. Noi abbiamo ricostruito questo vento di 74 km per ora. C'è il corpo anche in quel periodo. Veramente siamo in un periodo dove arrivano tantissime cose che dopo saranno sviluppate, pensiamo al body art. Tutte queste opere non esistono senza il corpo del pubblico. Siamo qui per mettere in movimento, per far funzionare queste opere d'arte.
Un'ultima domanda sulla curatela di questa esposizione, perché evidentemente si trattava di pezzi unici, irripetibili, di cui restano documenti. Immagino che il vostro lavoro è stato anche e soprattutto quasi un lavoro da formichine, ad andare a cercare i documenti, quella fotografia che ricorda, quella descrizione, per poter ripresentare un po' come hanno fatto a Bicocca con la grande esposizione su Fontana. Anche in questo caso è stato necessario proprio fare un lavoro di ricostruzione, di qualche volta anche di reinvenzione di questi spazi.
Non avremmo potuto fare questo lavoro per le 14 opere della mostra grazie a delle ricerche che sono state fatte, per esempio per il Fontana abbiamo potuto presentare quest'opera, però per altre opere è la prima volta che è ricostruita l'opera e non avevamo quasi nulla, una foto bianco-nero e poi abbiamo cominciato le ricerche. Questo è stato fantastico, è stato un vero lavoro di storia dell'arte, trovare le pubblicazioni d'epoca, i giornali, le descrizioni, per poter fare un lavoro molto serio di ricreazione dell'opera. Un altro esempio, l'opera di Judy Chicago. Judy Chicago è sempre viva, per lei è molto importante l'idea e lei ci ha detto: ok, volete rifare l'opera Feather Room? Va bene, allora fatemi una proposizione. Cioè che abbiamo dovuto fare una proposizione di ricreazione del 2023 dell'opera degli anni 60, perché per lei l'importanza è l'idea, non il materiale. Per lei è anche molto importante essere sempre contemporanea. Cioè che non voleva dire che noi potevamo rifare l'opera come è stata già rifatta a Nizza o rifare l'opera in un modo tecnico come è stata fatta negli anni 60. Dovevamo noi fare la proposta di una ricreazione di oggi.
Siamo di fronte a una mostra immersiva, si parla molto di immersività, di nuovi modi di esporre, di mostrare, ma bisogna intendersi cosa significa fare dell'immersività a partire dalle opere di Frida Kahlo o di Van Gogh, che non erano immersive come concetto, o farle su opere che sono state concepite proprio per far entrare il pubblico all'interno delle opere. Cioè l'opera d'arte è qualcosa di globale, non è qualcosa che si può trasformare in uno spazio vivibile e immersivo.
Il problema è il termine mostra immersiva. Mostra immersiva vuol dire che presenteremo delle opere. Nella mostra Van Gogh immersiva, Klimt immersiva, non ci sono le opere, cioè che non sono mai state concepite per essere presentate così. E una mostra deve rispettare l'opera di un artista e al servizio dell'opera. Se pensiamo a Klimt, che è il re della bidimensionalità, presentare tridimensionalità di un Klimt che non esiste. Se Klimt fosse vivo oggi avrei vietato assolutamente la mostra, perché è il contrario di come ha concepito le opere. Secondo punto, il fatto che ci sono degli artisti contemporanei che fanno delle creazioni bellissime, fantastiche con l'opera immersiva, ma non sono conosciuti dal pubblico molto largo, e queste mostre immersive c'è l'obiettivo economico dietro. E presentare un artista contemporaneo non conosciuto di tutti non è interessante in modo economico.
Abbiamo ascoltato il collega Lou Lepori in conversazione con il curatore dell'esposizione Immersione, le origini 1949-1969 in corso al Musée Cantonal des Beaux-Arts di Losanna fino al 3 marzo 2024. Concludiamo la puntata di oggi con le nostre segnalazioni dal mondo dell'arte. Presso l'Aula Magna del Centro Scolastico Arancate, Mendrisio, sabato 2 dicembre alle ore 16, si terrà la conferenza Alphonse Daudet e Luigi Rossi, Les Éditions Illustrées Fin de Siècle, conferenza in francese organizzata dal gruppo ticinese dell'Association de Membres de l'Ordre des Palmes Académiques. Dal 18 novembre 2023 al 12 maggio 2024 il Museo in Erba di Lugano presenta le immagini vive di Yaakov Agam, artista israeliano considerato uno dei padri dell'arte cinetica. Si tratta di una mostra interattiva che vede i lavori di Agam trasformarsi nella forma e nel colore. La fruizione stessa delle opere viene messa al centro della creazione artistica. Segnaliamo a questo proposito anche la pagina che i colleghi di Alphaville hanno dedicato alla mostra lo scorso 21 novembre e che potete riascoltare in podcast sul sito rsi.ch. I colleghi di Alphaville hanno parlato con la direttrice del museo, Loredana Bianchi. Il Museo delle Culture di Lugano ha inaugurato il 23 novembre la mostra I Carri degli Dei, dedicata appunto alla festa dei carri, una famosa e significativa celebrazione indiana. L'esposizione, allestita nello spazio Cielo di Villa Malpensata, ospita 54 opere risalenti al periodo fra il 600 e la prima metà del 900. La mostra sarà aperta fino al 10 marzo 2024. Ci spostiamo ora all'estero per segnalare l'esposizione monografica dedicata al grande scultore greco Fidia, che è stata inaugurata il 24 novembre scorso e resterà aperta fino al 5 maggio 2024 ai Musei Capitolini, Villa Caffarelli a Roma. in mostra più di 100 opere provenienti dai più rinomati musei internazionali come il British Museum di Londra, il Museo dell'Acropoli e Museo Archeologico Nazionale di Atene o il Kunsthistorisches Museum di Vienna. Infine segnaliamo la riapertura al pubblico della sala del Cenacolo del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci. La sala è una delle poche aree dell'ex monastero olivetano di San Vittore, miracolosamente scampate ai bombardamenti su Milano dell'agosto 1943. Grazie all'importante restauro, tornano a brillare i colori originari degli affreschi settecenteschi di Pietro Gilardi e Giuseppe Antonio Castelli, valorizzati anche da una nuova illuminazione. E con queste notizie arriviamo davvero alla conclusione della nostra puntata. Grazie per averci seguito. Vi ricordo che queste e altre puntate di Voci Dipinte le potete riascoltare alla pagina podcast sul sito rsi.ch o tramite l'applicazione Play. Ringrazio le nostre ospiti di oggi, le storiche dell'arte Marina Pugliese e Lisa Parola. Grazie anche a Fabio Bosia, alla regia tecnica. La prossima settimana ai microfoni di Voci Dipinte ci sarà la collega Monica Bonetti. Cristiana Coletti al microfono vi saluta e vi augura una buona domenica sulle note del Keith Jarrett Trio con il brano del 1967 Life Between the Exit Signs. Buon ascolto con i programmi di Rete 2.